molto distante.
Sì.
Se aspettiamo. Poi. Ecco, possiamo ricominciare la terza fase più appunto di domande, spunti, riflessioni più aperta, insomma, e anche dai soci da remoto, ovviamente, che volessero intervenire. Quindi, ecco, convoco Florinda che si accomoda
Ah, sì,
accanto.
scusa. Risponde.
Ecco, a cui cedo la parola in questo momento, no?
No,
Forse
io
ecco, Gianni
prima.
voleva dire una cosa,
Esatto,
Marco, se
sentiamo Gianni che voleva.
aggiungere
No,
qualcosa.
forse che voleva aggiungere una cosa, poi vediamo se ci sono questioni qui. E poi.
Ma sì, volevo aggiungere su un'altra parte, secondo me molto importante nell'aspetto della formazione, ed è una parte un po' del senso del lavoro dell'artista nella società, perché sembra che una gran parte della società richieda un lavoro, una responsabilità dell'arte. E queste responsabilità maggiormente si manifestano in un lavoro impegnato, dove palesemente viene illustrato un tema della cronaca politica o problematica sociale, eccetera, eccetera. E a un certo punto, appunto, sono stato, cioè, mi sento responsabile, è chiaro, chiaro di prendere posizione rispetto a, perché anch'io me lo chiedo, rispetto a questo punto dell'arte, cioè come l'arte può essere impegnato, impegnata con la sua. E mi sembra che questo cerco di. Vengono alcuni discorsi nell'aula, molta arte impegnata è disimpegnata rispetto a quello che ci riguarda veramente. Cioè, magari si impegnano a illustrare il momentaneo stato politico, sì, un problema, ma si disimpegnano in ciò che ci riguarda, che ci rende veramente responsabile. Cioè, che responsabile nel senso che rispondiamo a qualcosa. E questo lo chiariamo anche attraverso una terza parte delle nostre lezioni in cui magari prendiamo come aiuto dei pensatori. Per esempio abbiamo letto alcune cose di Hannah Arendt sull'aspetto politico, in cui la causalità, per esempio, la cosa, la tangibilità di discutere su qualcosa, di poter discutere su qualcosa in cui noi ci incontriamo nella nostra discussione, è già proprio in sé un germe politico. E se questo ci manca, se il mondo che vediamo non esiste più e quindi non abbiamo più nessuna tangibilità su cui si posa la nostra percezione, la nostra riflessione, noi siamo isolati e non possiamo più dialogare, e quindi si crea quasi un po', si entra in un regno del pregiudizio e questa è l'anticamera, diciamo, per lei, del totalitarismo. Sono abbastanza d'accordo. Quindi, dal piccolo, diciamo, come si risolve un lavoro nella sua semplicità, poi a far sì che questa semplicità ascolti. Questa soluzione ascolti una qualcosa di fondante, cioè che è la citazione iniziale attraverso una voce che è dentro di voi, ma a cui non diamo mai, quasi mai ascolto, a come questa cosa si può collocare in una responsabilità etica. Ecco, queste sono un po' le tre.
Le tre tappe del. Ok.
Sì. C'è qualcuno che voglia subito intervenire, insomma, sia ponendo delle domande dirette, sia magari proponendo uno sguardo, una prospettiva propria o metrica rispetto alle cose che abbiamo visto e ascoltato.
Spiace che non ci sono più le immagini.
Eh sì, infatti, io le
Ho una domanda, mi sentite?
Sì.
Sì, una
Sì.
domanda molto, molto semplice, maestro, ma lei come sceglie i materiali con i quali lavorare?
No, l'avevo. È un incontro un po' evocativo rispetto ai materiali, nel senso che mi inducono in una certa immaginazione, oppure diciamo una immaginazione precedente, come so, la voglia di lavorare con una pianta, con una foglia, mi induce a cercare o mi favorisce un incontro con un marmo che, per esempio, se scelgo il marmo, che abbia una qualità già inerente potenzialmente che evochi una pianta, ecco, in questo senso. Oppure in un altro lavoro scelgo magari la terracotta, ma non perché mi metto in testa di diventare un vasaio, ma perché per un certo tipo di lavoro c'è una certa idea che avevo in mente, forse prima non ne ho parlato, che si chiama Coppia con sentimenti antichi, che è una specie di suono che è diviso in due. Diciamo lì la coppia antica, che viene, o l'idea di coppia che è divisa, per non entrare adesso troppo nella questione del lavoro, è divisa ed è fatta di terra. Ed è un po' la prima forma di scultura in cui cioè la pratica l'idea della scultura e il contenuto, se vogliamo chiamarlo così, evocato, possono in un certo senso armonizzare. Cioè, mi sognerei mai, cioè, ogni materiale nelle mie sculture non è intercambiabile, non è che io realizzo una forma che poteva essere anche in un altro materiale. Non si tratta di riconoscere una figura, ma di sentirla e di fruirla in senso più profonda. Per cui l'alabastro che evoca o sembra proprio nel suo modo percettivo una nebbia è fondamentale per me.
Tu hai scritto in un importante contributo, si chiama rendere particolare il generico, no? Cioè che l'arte è proprio questa, cioè per te, diciamo, la pratica artistica è rendere particolare il generico, no? Cioè dare una sorta di individuazione estrema, no? A una materia che può essere appunto generale, no? Il senso vuol dire darle particolarità di esperienza, dici, no? E aggiungi una cosa che ha a che fare, secondo me, con il tema della formazione di prima, cioè dicevi che questa cosa è riscoprirne la natura, cioè tutto ciò che in qualche modo smuove il punto di vista da una pratica meccanica, come se noi siamo guidati da alcune forme inconsapevoli, ma invece di fronte alla natura ricostituita, alla natura giovane, diciamo così, della tua opera. Siamo distolti da questa meccanicità, prendiamo visione di queste abitudini, di queste esperienze, di queste forme, diciamo così, da cui siamo abitati, che come dire, tornano nostre. Questo è anche un modo in cui tu lavori con la materia, forse, no? Cercando quei punti dove può avvenire questa fuoriuscita dal meccanismo.
Sì, non è solo lavorare poi con la materia in senso stretto
Ecco.
del termine, che diciamo adesso qui sembra essere solo marmo,
Ecco, infatti,
oppure,
perfetto.
ma anche con i pensieri che ti vengono in mente. Perché uno di fronte a una materia, uno non lavora solo nello studio o in cava, uno lavora in realtà. Cioè io penso alle mie sculture nella maggior parte del tempo, quando non sono, e li risolvo, cerco di risolverli anche, soprattutto nella mente. E già questo è un po' come pensarli. E il come pensarli, se pensarli, ti pone già il limite tra un modo di pensarli precostituito, in cui si pensano certe cose, tipo faccio una foglia, sei diventato figurativo,
Subito
subito,
l'interruzione.
cioè, ok, vado in un'altra parte, faccio una foglia, vabbè, chi lo fa oggi la foglia? E sì, sono tutte cose che, diciamo, creano un pensiero meccanico, che non è, diciamo, non è innocente, perché la cosa innocente è che quella cosa ti intriga in un certo modo, e la tensione nel trovarne una soluzione stimolante. E quella traiettoria è quella cosa che conta, perché fare una foglia o no, di per sé non è né banale né profondo. Cioè, fare una foglia non è né virtuoso né kitsch, dipende.
Dalla
Sì,
traiettoria.
a volte però, diciamo, il pensiero meccanico e i gesti meccanici ci virano sempre verso alcune cose, quelle prevedibili.
Posso provare? Ah, sì, Francesco, vai. Vai, magari avvicinati, così ci avviciniamo al
Sì, infatti
microfono.
io lascio anche il posto.
No,
No,
no, prendiamo una sedia aggiuntiva. Ah, basta che giri il microfono.
vai, prego.
Ma la mia era una suggestione, non è una vera e propria, cioè, poi una domanda. Sono stato colpito molto da due aspetti. Il primo, il modo in cui ha insistito nel dire che alla fine nell'opera d'arte si tratta non di chiudere un'opera, ma di costruire sempre un inizio. E questa è una cosa che mi ha colpito molto, e mi ha colpito rispetto anche a questo secondo aspetto, che è l'inserimento delle lenticchie, del fagiolo. Questi elementi appunto estremamente leggeri rispetto a un marmo, rispetto a un acciaio. No,
Alluminio.
l'alluminio piuttosto che altri elementi del genere, appunto, come nella carta il seme che crea la profondità, nel filo, nella matassa di filo c'è bisogno di un semino che diventa un polo di attenzione, di attrazione, è lì che si crea tutta la densità poi dell'opera, un piccolo semino che ha attraversato, forse è stato attraversato tutto il filo. E quindi fondamentalmente volevo semplicemente chiederle che rapporto c'è per lei tra leggerezza e profondità, perché come se per dare poi una densità all'opera, che è di un materiale duro, ci voglia poi quell'elemento che è appunto al suo contrario, le dicevano, ci vogliono i contrari poi per crescere, ci vuole questo contrario che invece è leggero, è effimero, perché il seme sarà sicuramente meno duraturo del marmo. È più piccolo, eppure lì è in quel contrasto, forse questo ha a che fare col lavoro sull'ornamento, su qualcosa che è stato trattato negli anni, si crea una tensione che sprigiona anche nel rapporto con la memoria, alla fine c'è, cioè, tutto questo, no? La memoria non come monumento, ma come quel pensiero che si dà in un attimo, eppure è sempre in questi pensieri che si può dare la profondità di un'esistenza, di un'antichità, di un'origine.
Grazie. Sì, la questione della leggerezza è una questione apparentemente semplice, perché può ingannare un materiale leggero come leggerezza. La leggerezza, non, a mio avviso, non si dà mai in modo tautologico di per sé. Ah, la piuma è leggera, allora uso qualcosa di leggero. E trasmetto leggerezza. Se uso una piuma, può risultare anche un lavoro molto pesante, ma in senso che non può indurre a nulla, cioè può esprimere solo una banalità della piuma stessa non induce a iniziare nulla nell'immaginazione. E questo iniziare qualcosa, poter iniziare qualcosa, forse è più essenzialmente quello che percepiamo come leggerezza, perché è come se fossimo alleggeriti da un peso della staticità anonima. E quindi un lavoro che magari come chilogrammi può essere pesante, nell'animo diventa leggera. Ma non è la quantità, è quello che rivela che ci rende leggeri. Altrimenti sarebbe una questione di peso.
Di numero.
Semmai la leggerezza fosse una qualità, diciamo, fondamentale. E leggendo un po' le lezioni americane di Calvino, potremmo dire che è una qualità fondante.
C'è Gianfranco Gaviano, Giovanni Armenio e Eleonora Buono. Anzi, se posso permettermi per una norma che mi sembra
certo
imporre. No, scusi, Gianfranco, scusi. Dicevo, per una norma che io... parla prima la signora Eleonora.
Perfetto. Gianfranco, portiamo pazienza, prego. Sì.
Posso permettermi... E anche Valentina, scusate.
Condivido. Condivido.
Grazie Gianfranco. Prego Eleonora, prego.
Ok, lo posso fare, no? Cioè, certo. Ho questo piccolo potere, è l'esercito, ragazzi.
La presentessa.
Allora,
come prego?
Ah, davvero?
Vai, Eleonora, tranquilla.
Ok. Allora, sarebbero, cioè, come dire, ci sarebbero tante cose. Io vorrei solo farle una domanda su un aspetto che mi ha attratto particolarmente, che certamente ha per noi delle risonanze particolari per i lavori che abbiamo fatto a Mecli, di cui non farò parola, però era, come dire, questo aspetto ricorrente anche nel suo discorso della naturalità, come dire, ritornava, vabbè, a parte ovviamente diciamo nella sostanza delle sue opere, ma anche nella maniera in cui le esponeva. E lei parlava di questa naturalità come toccare qualcosa che non è personale, qualcosa che va al di là della singolarità, anche, beh, ho usato anche il termine universalità, infatti. Io in verità, cioè, questo aspetto già di per sé è molto interessante, ma vorrei chiederle soprattutto che rapporto c'è per lei tra questa, come dire, in questa dimensione che va al di là del personale in relazione al pubblico, anche un po' per tornare sul tema che è stato molto centrale nella prima lezione che abbiamo fatto, cioè nella prima sessione, sì, del seminario delle arti dinamiche. E poi questa è anche un'altra domanda che si può collegare a questa oppure no, come lei preferisce, ma è, come dire, il ruolo dell'immaginazione, perché è anche un'altra parola quasi onnipresente nel discorso, che corre molto, e quindi volevo sapere lei come, per lei che ruolo ha l'immaginazione, appunto, magari in senso connesso con la prima questione, oppure no, non è importante. Cioè, per me sarebbe importante, ma
benissimo. Lei, no? Grazie. Gianni, se sei d'accordo, se ti sembra possa andare bene, magari ascoltiamo anche gli, sì, altri.
Ah, e te la senti?
No. Allora no, andiamo.
No, va bene.
No, beh, era soltanto per... Beh, tranquillo.
Allora, il ruolo dell'individuale rispetto al pubblico?
Sì,
questa,
sì,
è la prima parte della
natura,
domanda,
no?
Della natura e dell'immagine naturale che uno
per... che non è personale, e come si relaziona col pubblico.
Come si relaziona col pubblico? O come si relaziona con il fruitore?
Sì, cioè,
pubblico come pubblico come ente indefinito oppure o come un certo pubblico,
non è per forza il tutore, però quello è anche già.
Ah no. Cioè, tu come pensi il pubblico? Però cioè, questo
tu pensavi col collettività, pubblico vuol dire con la collettività?
Io pensavo al pubblico come collettività, che poi diventa anche tutore.
Poi diventa anche fruitore.
Però non,
per me è l'inverso. Prima c'è il fruitore che può diventare una collettività. Perché io non penso per il fruitore, non penso per un pubblico anonimo. Perché se dovessi pensare a un pubblico anonimo, dovrei assumere dei criteri, diciamo, quasi da marketing psicologico. Cioè, cosa penserà il pubblico? Invece penso all'individuo, cioè come lo sono anch'io. E in questo pensare all'individuo c'è la fiducia che quello che sento io, se dispongo il mio sentire in un certo modo, quello che percepisco io, se dispongo il mio percepire in un certo modo, lo possa sentire anche un altro individuo. Perché io sono a me stesso il primo fruitore. Cioè non espongo cose di cui io non ho la sensazione di cui io posso fruirle come primo osservatore, come primo fruitore, diciamo così. E quindi c'è questa fiducia che questo senso che abbiamo chiamato magari immagine prima o sì, immagine seme, che abbia una valenza universale e intersoggettivo, per un modo misterioso, non per un modo acclamato, cioè non è un esperanto degli anni 60 o non è un assioma, diciamo, una definizione assiomatica, è più una questione di una dimensione intima che però è più grande di me stesso, che traspare in noi. E questo mi dà fiducia che ci sia una condivisione possibile.
Valentina.
Grazie. Volevo tornare un momento sulla questione della cosa. Lo faccio un po' in punta di piedi perché poi magari ognuno segue le proprie fissazioni e non è detto che siano sempre centrate o che aiutino a tenere l'attenzione. Però in questo senso, mentre in una prospettiva immediata, guardando le immagini uno dice va bene, vedo degli oggetti che hanno dei perimetri definiti o meno, che hanno distanza. E quindi sto in una relazione consueta con il pensiero della cosa, no? E invece, ascoltando come lei usava parole per descrivere i processi che stavano attorno, dietro, prima, durante, mi è venuto in maniera proprio cristallina e limpida la percezione che la questione della distanza, dello spazio di separazione, proprio è inesistente. Cioè, lo spazio di separazione è semplicemente il frutto di un sapere, ma mi sembra che non sia il presupposto di questa pratica.
Cosa intendi per spazio di separazione?
La distinzione tra l'oggetto e il soggetto, tra la cosa e l'osservatore, sì. la differenza,
okay.
Il vuoto anche, no? Perché nell'ascoltarla mi sembrava molto chiaro anche quando ha detto con precisione che rispetto alla materia, io, cioè, non è che scelgo, che intravedo delle cose, intravedo una forma e scelgo di tirarla fuori dalla materia, no, è esattamente l'inverso, cioè che la materia ha una capacità trasmutatoria che esibisce e trasferisce.
Mi suggerisce,
okay, suggerisce.
Poi un po' viene anche da me, insomma, ci incontriamo da qualche parte.
Ecco, appunto, questa cosa qua, che adesso sì. Io non riesco a dire in modo diverso, però mi rende molto chiaro che quindi la cosa semplicemente non c'è, nel senso che non c'è nel presupposto della differenza rispetto a me, che ci faccio quello che ci faccio.
Tu dici però... che non esiste l'oggetto e non esiste il soggetto?
No, mettiamola così, sì, esistono in un certo modo di guardare le cose, ma nel come lei ha descritto la sua pratica mi sembrava che queste due cose fossero semplicemente ininfluenti. E allora mi dico, ma se sono ininfluenti per questa pratica, perché so perché diventano influenti in altre, ma come si fa, se è possibile trasportare questo sguardo continualmente, esatto, questo sguardo che non fa oggetti, come si può parlare con questo sguardo che non fa oggetti dentro pratiche diverse che dei loro oggetti poi diventano prigioniere con i loro paradossi?
Una domanda molto meccritica, però... aiutare Gianni a entrare, no, nella domanda.
Sì.
Vai tu.
Cioè, l'ultima parte è come si fa, no, lo ponevi come paradosso?
Aspetta.
Come si fa nella... fare non oggetti, cioè a schivare l'oggetto se poi alla fine si fanno...
A me è arrivato molto chiaro
infatti,
dalla sua esposizione.
No, che penso che è solo l'ultima frase, sì. Non ho capito bene
è possibile, la domanda è questa.
Una vera domanda quella che sta facendo. È possibile.
Però. Ma sarà mai possibile, mettiamola così, assorbire questa consapevolezza di consustanzialità proprio materiale, di implicazione permanente, indistinguibile, che non è solo perché lì sto facendo l'opera d'arte, è perché lì sto facendo e sto sempre facendo, tutto sommato.
Sì. Se posso, sì,
grazie.
Non è molto chiaro.
Cioè, no, resto qua, Valentina, se ti dispiace, perché proviamo a vedere se ci capiamo. Insomma, è evidente che succede dentro me qui qualcosa di importante, no? Quando cerchiamo di lavorare con qualcuno che non è qua da anni,
sì.
Che porta un suo discorso, un suo lavoro, un suo processo, e che arriva a noi ascoltato in un certo modo e interpellato in un certo modo, che nasce da tanti anni di lavoro insieme, no?
Ho capito.
Ok, quindi interessante, siamo a Metri, dove si fa un seminario di arti dinamiche, dentro a un anno che si dedica alle politiche del sapere, dentro a una drammatica interrogazione su come formarsi, come battesimarsi e come battesimare, e perché, e dove, e con chi, e con quale prospettiva, con quale approccio, come farlo, seminario delle arti dinamiche in particolare, nel lavoro del fare le cose, dell'operare, no? Ok, questo è lo sfondo. Allora, Valentina, mi sembra, dimmi, correggimi, che dica, cavolo, interessante, perché nel modo di Caravaggio di descrivere il proprio lavoro, dice Valentina, a me è parso, emergesse con assoluta trasparenza, e ha individuato alcuni luoghi,
il fatto che in tale esperienza di lavoro, in tale descrizione, non si desse per scontata una differenza tra l'operatore e l'opera, diciamo così, cioè tra l'attore, l'agente, l'artista e l'artefatto. E ha individuato tanti punti, se ne potrebbero individuare altri. La questione si potrebbe mettere anche così, ma l'artista fa l'opera o fa inizi? O fa inizianti, o si inizia mentre fa l'opera. Cioè, perché è tutto il tema degli inizi anche che gioca, no? Quindi, chi inizia, cosa inizia? È evidente che il tuo problema non è fare un bell'oggetto che poi rimanga là e venga esposto. Quindi, lì sembra, dice Valentina, che appaia con assoluta spontaneità nel tuo racconto, no? Proprio spontaneo, tanto che non ti sei neanche accorto, forse, di questa cosa che Valentina ha subito notato. Con spontaneità il fatto che non c'è un presupposto di distinzione tra l'operatore e l'opera, c'è una consustanzialità, diciamo così, ha detto appena adesso Valentina, che emerge sia quando parli del processo, sia quando parli della materia, sia quando parli dell'effetto, sia quando eccetera, no? Allora dice, prima cosa, abbiamo inteso bene? Seconda cosa, se abbiamo inteso bene, ma porca miseria, il problema è per noi, ma si può questo nuovo sguardo, poi declinato con le differenti pratiche, procedure, no, che caratterizzano le scene, si può portare fuori dalle arti o è soltanto un fatto artistico e di certi artisti e di un certo modo di praticare l'arte? Cioè, c'è un fare ad arte o un formare ad arte o uno stare nelle questioni, no, nel mondo ad arte, che possa giovarsi di questa esperienza che nelle arti in particolare, più che in altre discipline, no, sembra essersi consolidato, cioè uno sguardo che non presupponga una differenza, una distanza, no? un vuoto, una discontinuità sostanziale tra il fare, cioè nel fare, tra il facente e il fatto, tra chi fa e la cosa che si fa. Ho capito bene?
Grazie.
Voilà. Ok, cerco un po' di avvicinarmi. Sì. E quando parlo che l'opera per me non è un oggetto ma un evento, è proprio che qui nell'evento viene fuori qualcosa fuori da me che in realtà mi appartiene, che mi è proprio. Quindi si sta lasciando la classica relazione tra soggetto e oggetto. Perché quello che qui si percepisce non è più l'oggetto, non è più il soggetto, ma il percepire, il sentire, il conoscere. Non è l'oggetto conosciuto, non è il soggetto che sta conoscendo, ma in realtà è il puro conoscere, percepire. Ecco, questo è per questo parlo come Eichnis, cioè ciò che si sta presentando, ciò che mi è proprio. E, tra l'altro Elémir Zola nel suo libro Archetipi parla di questo. Sì, e quindi, come posso dire, dall'altra parte, questo succede perché non è che si realizza l'oggetto con una tecnica per fare l'oggetto. Dall'altro canto, la scultura, se guardata così, è un oggettone. Ma se guardata con amore, con coinvolgimento, con lo sguardo, diciamo, che per cui ci costituisce, allora diventa quel evento. Quindi non c'è il garante che questo evento sia fissato e immortalato per tutti. Non c'è il garante. Cioè, io lo posso testimoniare, però c'è anche chi si deve mettere in ottica a poterla guardare. E quando si è disabituato a guardare e a immaginare, a attraverso il guardare e a pensare quello che si guarda, difficilmente anche il capolavoro più assoluto dell'umanità in opera d'arte possa garantire questo. Mm-hmm. Dall'altro canto, l'oggetto opera d'arte mette in opera l'arte, e l'arte è proprio questo, questo evento qua. Sì, appunto, cosa può essere, questo succede solo nell'ambito dell'arte e rimane solo nell'ambito dell'arte, ma se succede nell'ambito dell'arte, e questo è distinto dall'ambito del sistema dell'arte, succede per noi, e questa per noi tutti, e abbiamo accesso a ciò, noi tutti, e succede in modo per cui ci rimane una memoria persistente che può cambiarci la vita, può cambiarci la percezione di noi, di delle cose, della, di come vediamo un paesaggio innevato, di come sì, penso che sia un evento trasformatore. E questo è la forza politica dell'opera, perché ci trasforma, ci dona sensibilità.
Grazie Gianni. C'erano Giovanni Armenio e Gianfranco Gaviano. E anche Carla, un momento, allora adesso diranno, diciamo che diamo Giovanni e Gianfranco e poi Carla. Sì.
Per pietà concediamo agli uomini.
Concediamo anche i due maschietti un po' prenotati di parlare. No, no, prego, vieni.
Grazie a voi.
Ci sono tante altre sessioni, avrò modo di
parlare. Due domande. La prima, vabbè, in realtà è stata già... ha già risuonato un po' in quello che si è detto poc'anzi, ed è sul concetto di evento, diciamo così, perché tu all'inizio hai parlato, partendo dall'arte romantica, dell'intimità, e poi hai detto appunto Ereignis in sé a Eigen, che vuol dire ciò che è proprio, ciò che è mio, il mio proprium. Però poi parlando di Ereignis mi è sembrato che si desse molto spazio all'accadimento artistico, cioè ciò che accade e ciò è qualcosa di intimo che si dà, che accade. E quindi penso l'oggetto artistico non come un oggetto, ma come questo accadimento. Ecco, io...
Questo rendere tangibile. Di questo,
sì,
sì. Siccome, appunto, so, una poesia di Tommaso, sì, si rende, sì, tangibile... in parole,
sì. Ecco, io vorrei invitare, così giusto per la riflessione, a riflettere sull'intimità che tu hai annunciato, perché per quanto è stata indicata e poi posta in relazione all'evento, cioè partendo da ciò che è proprio, in realtà ancora nulla è stato deciso sull'entità di questa intimità, diciamo così, che è ciò che si dà, ciò che accade, ciò che è sempre mio, sempre proprio, ma che cos'è, ammesso che si possa dire, che cos'è e che invece non si possa sempre tradire in un'opera artistica. Ecco. E poi la seconda è più venale, diciamo così, no, venale. Vabbè, però insomma, l'opera scultorea è un'opera, per dire una banalità, ha una sua presenza, ecco. Noi però qui abbiamo sempre visto le tue opere in immagine. E quindi ti volevo chiedere, uno, cosa ne pensi della riproduzione in immagine di una scultura? Due, cosa ne pensi nel forse momento storico in cui più dilagano immagini, ad esempio tramite i social, nei quali vediamo spesso raffigurate non solo opere pittoriche, ma anche opere scultore. E vorrei chiederti come... cosa ne pensi riguardo? Grazie.
Ok. Allora, inizio con l'ultima. Sì, le immagini sono limitanti, cioè anche qui è un paradosso linguistico, diciamo le immagini, in tutta questa discussione si è parlato dell'immagine, quindi molte volte quando c'è, diciamo, immagine a un'immagine, non è un'immagine.
Anche Eleonora prima chiedeva della immaginazione, sì, infatti, no?
Perché le immagini che non sono immagini non ci iniziano. non ci fanno immaginare. Un'immagine pubblicitaria magari ci fa immaginare come saremmo con quel prodotto, ma non è che ci fa immaginare in modo che immaginiamo la nostra condizione in modo estremo. E questo non significa pensare alla morte, ma che ci spinge in un modo estremo l'immaginazione. Per quanto riguarda, allora, scusami.
L'immagine di social,
l'intimità, come spingere.
Cos'è questo che c'è proprio?
Questo che c'è proprio, ma questo che ci appartiene, ma non è mio. Sembra mio, ma non lo è perché solo perché mi appartiene, ma sono appartenuto. E in questo senso anche lì sembra esserci un paradosso, pensando, diciamo, l'individualità in modo, diciamo, solito, cioè che quello che sento è mio, ma non tutto quello che sento è mio, cioè non lo posseggo, eppure lo sento ed è più grande di me. Diceva, penso, Agostino, più intimo di me, di me stesso, quando parlava delle sue confessioni di Dio. Potremmo sostituire al Dio, diciamo, tradizionale, che immaginava lui, questo senso di qualcosa di naturale, in cui anche noi siamo costituiti e che sentiamo, però invito a immaginare l'intimità così, non qualcosa che è rilegato nella camera, nella propria casa, nella camera da letto, ma che in realtà al contrario è qualcosa che ci attraversa e prima di noi e forse sarà dopo di noi. Noi abbiamo la fortuna di sentirla. E in questo magari un po' l'aspetto narcisistico dell'immaginare la questione dell'identità cambia in qualcosa più aperto, più vasto.
La lastra nera, no? Su cui l'effimero cade, lascia la neve, l'identità, diciamo. No?
Quello è intimo. Ma perché non posso sentirlo se non attraverso l'intimità, altrimenti è solo una lastra con della polvere da pulire. Ma non, cioè, nessuno mi dice: guarda, ti sottoscrivo che quello è un cielo stellato. C'è un margine di incertezza, e questa incertezza è quello che rende viva, ci rende vivo. Ed è per questo che l'immaginazione è qualcosa di fondamentale.
Gianfranco Gaviano, la sentiamo? Se anche
sì, posso? La mia domanda è un po'... Posso, sì? Riprende
sì, certo.
Lo spunto proposto da Eleonora Buono per quanto riguarda il rapporto col pubblico, che se da un certo punto di vista può essere ignorato, costantemente si ripropone, già proprio nell'età romantica. Penso alla proposta di Schiller sulle lettere sull'educazione estetica dell'umanità. Quindi la prospettiva di un'arte che si apre il più possibile all'universalità rimane come esigenza. Qualcosa di simile sembra riemergere poi in anni recenti nell'arte partecipata, dove c'è un tentativo di coinvolgere a livello quasi elementare il pubblico, a livello sul piano artistico, ma anche sul piano figurativo, ma anche sul piano musicale. Penso all'atteggiamento di John Cage, che distribuiva piatti di minestra in uno dei suoi concerti. Quindi mi domando se da un lato ci si debba rassegnare a una ricerca ascetica fondata sull'alea di un possibile riconoscimento postumo sul lungo periodo, visto la frattura innegabile che esiste sia tra poesia e grosso pubblico, sia tra musica e grosso pubblico, sia nel campo delle arti figurative, se non c'è uno sforzo non solo da parte dell'artista, ma anche da parte dei luoghi di formazione, come la scuola, di educare alla fruizione, la cosa diventa estremamente difficile. È un problema, non è una domanda, anche se il problema è sempre una domanda. Posso, per concludere, ricorrendo a una immagine di Sini, c'è la possibilità di trasformare un coro di voci lontane in un coro di voci vicine, cioè quindi creare un pubblico empaticamente vicino. Grazie.
Un po' mi ha stupito la vicinanza che facevi con l'arte partecipata e il romanticismo tedesco, perché solo a parole, attraverso il termine partecipazione, questi possono avere una certa vicinanza, altrimenti in sostanza sono diametralmente opposte. Il problema è che questo tentativo di avvicinare il pubblico, spesso, come nell'arte partecipata, sfoggia in tentativi ideologici, cioè dove la partecipazione diventa un diktat e quindi ha degli effetti contrari, cioè uno partecipa meccanicamente. Dall'altro canto, cioè, il termine arte partecipativa, l'aggettivo partecipativo, è un contrassenso, perché non so, quando vedo il Mont Saint-Victoire, diciamo uno del 1904, che vediamo alla Kunsthalle di Zurigo, cos'è? Non partecipo, sono completamente passivo, oppure l'arte in quanto opera, in quanto arte, l'opera d'arte in quanto arte, è costitutivamente partecipativa. Cioè è un controsenso che solo un'ideologia può produrre. E questo perché è chiaro che dagli anni Ottanta in poi si è cercato una strategia di avvicinare il grande pubblico all'arte, che è sfoggiato poi in un abbassamento di pretese e di qualità, fino ad arrivare alla fusione tra arte e moda, in senso brutto del termine. C'è Hal Foster che nel suo libro Design and Crime descrive questo processo prendendo come esempio la rivista New Yorker, che era una rivista un po' di nicchia, che però faceva certi discorsi profondi, e a un certo punto negli anni Ottanta voleva allargare un po' il pubblico mescolandolo con discorsi meno profondi, e ha portato il fatto che il pubblico, diciamo, di nicchia non la leggevo più, e l'altro pubblico che voleva un contenuto più leggero in realtà poi preferiva leggere Vogue o altre. Cioè, un po' c'è questo volersi avvicinare con elementi strategici, è un'arma a doppio taglio, anzi è fallimentare, perché è questo avvicinamento ideologico, non è fondante. Poi c'è un'altra parte della domanda.
No, mi sembra che abbia risposto.
Sì, la mia non era
il problema. Il problema è aspettarsi sempre il grande applauso. Ma non c'è il grande applauso.
Certo.
Cioè, quando c'è il grande applauso, magari non significa nulla. In senso di fondante. Ma io non sono voglia di fidare del grande applauso. A me piacerebbe. ma non mi costituisco verso il
grande applauso.
Interagire ancora?
Sì.
No, io intendevo nel senso del successo esteriore, nel senso proprio della formazione di un ethos condiviso, che è un problema che si pone. Infatti il riferimento a Schiller in me nasceva dalla riflessione sul fallimento della rivoluzione politica, di cui l'estetica voleva rappresentare una sorta di sostituto, perché Schiller scrive quando la rivoluzione francese di fatto era fallita. Quindi il problema secondo me rimane aperto. Certo, sono d'accordo con te quando dici che non si può assolutamente seguire il marketing, è ovvio. Il problema è che il gusto del pubblico è deformato dall'introdursi violento di kitsch a tutti i livelli, per cui già Leopardi lo intuiva. La cattiva arte, in senso lato, finisce col soffocare come una gramigna quella ricerca sacrosanta, insomma, fondante, che, a cui tu alludevi.
Carlo, non ti sentiamo se pari da là. Ok, però forse... Allora, io credo che, forse visto che stiamo veramente andando proprio, facciamo serata e sono felicissima, però c'era Carla Franzoni che voleva intervenire. No, venga gentilmente. Chi vuole andare va, nessuno è legato, per cui se uno vuole andarsene se ne va, se ne vogliamo stare restiamo.
Questa è un'associazione di uomini liberi, ci tengo a dire.
Anche le donne ci provano, ogni tanto ci provano anche le donne, grazie.
Pensate ai uomini solo in senso quindi di genere.
Se tu dici uomini non hai detto esseri umani, hai detto uomini,
ragazzi.
Per un poeta, sai, le parole sono importanti, come dicevo qualcuno.
Scusate.
Sono una domanda lampo. Ero curiosa di sapere lei come valuta l'efficacia del suo lavoro.
Un po'. Lampo.
Ma a volte è efficace, a volte meno. Non so. A volte alcune cose sono...
In cosa consista l'efficacia?
Come okay. Tu perché...
Come la riconosci l'efficacia del tuo lavoro, in quando lo trovi efficace, cosa consiste?
Sì, ma forse prima lo accennavo come primo spettatore. Consiste nel fatto che in una presenza, in questo caso scultorio, può raddensarsi qualcosa che sia spazialmente distante, sia temporalmente distante, in un'immagine densa che però mi evoca qualcosa che è più grande di me, che evoca qualcosa che mi fa sentire a casa, in senso come se ritrovassi casa, come se fossi smarrito e ritrovassi, diciamo, un luogo.
Questo è per me il mio forte, mi è stato molto chiaro, la mia domanda è molto diversa, cioè come lei reputa nel cultore, in un evento concreto, in una mostra che lei organizza per il suo lavoro, quando ritiene che il suo lavoro sia stato efficace, d'accordo?
Ah, a livello del sistema dell'arte?
Sì, come nella sua...
Per un fruitore che non sia tu, quella seconda battuta, e tu dici, cavolo, sta funzionando, allora il mio lavoro ha funzionato, ha prodotto un effetto, cavolo, quando è che lo riscontri, quando è che lo rilevi?
Ah, ecco, quando è... Sì, a volte immediata, in modo immediato, ma non è sempre immediato, perché... cioè, a volte, per esempio, con questa ultima mostra in cui ho messo in opera questa foglia, ecco, questa foglia aveva la qualità di far sorgere subito una reazione veemente di stupore. Invece in altri esempi, o anche per esempio il lavoro con il cuneo, oppure quello con la lastra, altri esempi sono un po' più lenti, però poi possono... Cioè poi ho saputo poi con da persone, per esempio, che hanno fruito, che hanno visto il tessitore di Albert, il lavoro con la mano destra, mano sinistra geometrizzata con il filo, che mi hanno detto che questo lavoro continuava a lavorare nella loro immaginazione e si espandeva e si... prendeva sempre più corpo in loro, cioè un corpo insistente. E quindi a volte le tempistiche dell'efficacia non sono sempre le stesse. Quindi anche il riscontro. Poi sì, queste cose vanno viste un po' a lungo termine, perché è anche vero che tranne alcuni amici molto vicini, c'è anche una specie di, quando si ha un'inaugurazione, che ti dicono, ah, bravo, bravo, oppure no, oppure, ci sono varie sovrastrutture che poi comportamentali che ti possono fingere un riscontro ottimo, invece non lo è, oppure magari la mostra è viene venduta rispetto a una mostra che non viene venduta, allora uno potrebbe pensare che nel primo caso hai avuto un ottimo riscontro, nel secondo sei stata una frana. Invece, a volte il riscontro di questo genere, tranne in vari casi, è un po' fittizio, un po' un'illusione. Bisogna vedere come le cose lavorano a lungo termine nell'immaginario.
Va bene, io credo che ci salutiamo, ovviamente ci salutiamo ed è un arrivederci, nel senso che per quanto mi riguarda io chiedo a Gianni Caravaggio se avrà modo e tempo ad esempio di accompagnarci, cioè in qualche modo di o partecipare o venire qua o collegarsi, insomma, alla sessione di gennaio, quando credo in modo come dire, concentrato, qui abbiamo veramente bevuto, raccolto cose che tu ci hai regalato e te ne siamo molto grati, ma in modo più concentrato insieme a Tommaso proveremo a metterci dentro le mani in quello che ci è successo ascoltandoti oggi. E quindi sarebbe bello se tu potessi va bene, o comunque sia teniamo il filo, sì, perché sì. Poi tanto le sessioni vengono registrate e se tu non per impegni non potessi, insomma, sarebbe bello che fosse un inizio, ok? Appunto.
E, no, volentieri verrei qua.
Ecco, guarda, allora, presenza. Noi ci siamo, sarebbe bellissimo tenere questo filo, che sarebbe proprio un modo per provare a fare la cosa che vorremmo fare quest'anno con Tommaso, esatto, no? Sì, cioè, sì. Non dei passaggi e basta, ma costruire anche un tessuto linguistico, no? Perché a volte proprio io mi accorgo di come capirsi con i linguaggi consolidati non sia ovvio, no? Lo dicevamo anche prima. Allora, insomma, cominciamo. Detto ciò, io penso che, vuol dire, io di solito sono una che con gli applausi ha tutta una serie di rifiuti, no? Di, piace, anche tu, però questa volta la faccio.
Un mondo remoto, grazie mille.
Grazie al mondo remoto. Grazie a voi, è stato un onore.
Grazie.
Un piacere.
Grazie.
E allora noi ci salutiamo, io stacco il collegamento e ringrazio tutti quanti perché è stata veramente una bella sessione. Grazie Gianni.
Grazie
Gianni.
Poi
anche cioè deve anche fare il
sì
si sospetta per quello non ho calcato
dai,
perché è uguale.